Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Su YouTube siamo quasi 280.000 iscritti. Iscrivetevi al canale anche perché Facebook continua a penalizzare contenuti politici. Questa è l'apertura, l'home page di Repubblica, adesso l'ho appena stampata. Eccola qua. Mosca minaccia gli Stati Uniti, non commettano errori fatali in Ucraina. Dunque è Mosca che minaccia gli Stati Uniti d'America. Nelle ultime 2 settimane, magari bleffando, Putin ha aperto 2 volte i negoziati, dicendo siamo disponibili appunto a negoziare, partendo dalla bozza di Istanbul, quella bozza di accordo che venne fatta saltare dall'intervento di Boris Johnson e di Biden, perché avrebbe potuto porre fine alla guerra in Ucraina pochi giorni, poche settimane dopo l'inizio dell'invasione russa. Putin appunto ha aperto 2 volte, la stessa cosa ha fatto il ministro degli esteri Lavrov. Il blocco occidentale ha risposto in questo modo. Macron ha detto, presto invieremo istruttori francesi in Ucraina. Stoltenberg ha chiesto, il segretario generale della NATO, ai paesi che fanno parte appunto dell'Alleanza Atlantica, di togliere il veto sull'utilizzo delle armi che l'Occidente fornisce a Kiev, sull'utilizzo di queste armi sul territorio russo. Tra l'altro, Kiev già utilizza alcune di queste armi per colpire il territorio russo. E una serie di paesi ha subito accettato appunto di togliere il veto, tra i quali, secondo alcuni siti di informazione, gli stessi Stati Uniti d'America. Questa è la stampa, un pezzo di 3 giorni fa. Guerra in Ucraina, Biden sì alle armi statunitensi e tedesche contro la Russia. Stoltenberg a Kiev 40 miliardi all'anno dai paesi NATO. Dunque Stoltenberg chiede ai paesi NATO di destinare 40 miliardi, più della manovra finanziaria dell'Italia, all'anno a Kiev. La guerra deve proseguire. E Biden appunto sì alle armi tedesche e americane per colpire il territorio russo direttamente in Russia. Si dice a missili a media gittata, non a lunga gittata. Ovviamente Zelensky già chiede missili capaci di colpire gli Urali, ma questo è un altro discorso. Ma qual è la narrazione? Mosca minaccia gli Stati Uniti d'America, i quali hanno appena appunto tolto il veto, secondo anche la stampa, all'utilizzo di armi l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti d'America, forniscono a Kiev per colpire appunto il territorio russo. Ma è Mosca che minaccia gli Stati Uniti d'America. Perché io sono spaventato quando leggo questi articoli? Perché penso, no, si sta già lavorando di narrazione, come in questi ultimi 2 anni, quando ci hanno voluto far credere che la Russia fosse sull'orlo del fallimento, o che i palestinesi appunto si stiano ammazzando da soli, no? Perché questa è la narrazione. È tutta colpa della Russia, l'Occidente sta soltanto difendendo la libertà, e dall'altra parte è tutta colpa dei palestinesi, perché gli israeliani si stanno soltanto difendendo, anche nonostante coloro che si informano davvero conoscono appunto la realtà. Stamattina 22 morti nella notte nei raid israeliani su Gaza. Il bilancio delle vittime degli attacchi notturni su abitazioni e campi profughi, ancora sui campi profughi nella striscia di Gaza, è salito a 22 morti, secondo Al Jazeera. Almeno 12 persone sono state uccise, tra cui donne e bambini, negli attacchi notturni degli israeliani sulle città di Khan Yunis e Rafah, nel sud della striscia di Gaza. 22 morti, ma non fanno più notizia questi morti perché sono palestinesi, sono musulmani, hanno addirittura la pelle è diversa dalla nostra, dunque non fanno notizia. Allora, perché io sono spaventatissimo? Perché il capitalismo finanziario, tutto, diciamo, il mondo che si muove, quel mondo che si muove appunto seguendo esclusivamente la logica del profitto, non si ferma mai. Quindi sono spaventato su questo, no? Nel momento in cui gli Stati Uniti d'America, dal mio punto di vista, continuano ad alimentare il conflitto, in un momento in cui per l'Ucraina la situazione è devastante e non cambierà aver tolto il veto sull'utilizzo appunto di queste armi sul territorio russo, anzi, come dire, favorirà un'escalation che non sappiamo davvero dove potrà portare. Addirittura i ministri degli esteri e della difesa italiani hanno detto occhio, occhio, andiamoci piano, i quali tra l'altro non hanno fatto nulla per favorire appunto un piano di negoziato, la pace, nulla, si sono soltanto accodati agli ordini americani, solo che oggi si è in campagna elettorale, alle elezioni europee, dunque registrano un pochino le dichiarazioni, ma hanno fatto tutto quello appunto che gli è stato ordinato da parte degli Stati Uniti d'America. Ma qual è, io questo lo dico da tanti anni, per me il problema principale è l'assenza di potere reale da parte della politica. Vi è un mondo intero, un potere così potente che è addirittura più influente della stessa Casa Bianca negli Stati Uniti d'America, il famoso complesso militare industriale, io aggiungo finanziario. Allora, Io lo dico spesso, cerco sempre di far capire qual è la problematica principale dal mio punto di vista. Nel 1961, precisamente il 17 gennaio, il presidente uscente si era fatto due mandati, Eisenhower, non un no global, Eisenhower si è fatto due mandati come presidente degli Stati Uniti d'America, tra l'altro guidando il paese in un momento drammatico di guerra fredda, dal 1953 al 1961, e Eisenhower è stato uno dei principali, più importanti generali della Seconda Guerra Mondiale, da parte appunto delle forze armate americane. Fu addirittura nominato General of Army, che è il secondo grado più alto raggiungibile appunto da un soldato americano. Lasciando la Casa Bianca nel 61 disse, mi sono segnato queste dichiarazioni, parlando e coniando il termine complesso militare industriale. Siamo stati costretti a creare un'industria degli armamenti permanente di vaste proporzioni. Questo lo disse nel 1961, poi arrivò John Fitzgerald Kennedy. Inoltre, disse Eisenhower, 3 milioni e mezzo di uomini e donne sono direttamente impegnati nel settore della difesa. Ogni anno spendiamo per la sicurezza militare più del reddito netto di tutte le società degli Stati Uniti. Questa congiunzione tra un'immensa struttura militare e una grande industria degli armamenti è nuova nell'esperienza americana. Lo disse nel 61. L'influenza totale, economica, politica e persino spirituale, disse Eisenhower, si fa sentire in ogni città, in ogni sede statale, in ogni ufficio del governo federale, spirituale, dice. Riconosciamo l'assoluta necessità di questo sviluppo, tuttavia non dobbiamo mancare di comprendere le gravi implicazioni. La nostra fatica, le nostre risorse, i nostri mezzi di sostentamento sono tutti coinvolti. Lo stesso vale per la struttura stessa della nostra società. Nei consigli di governo dobbiamo vigilare contro l'acquisizione di un'influenza ingiustificata, ricercata o meno, da parte del complesso militare industriale. Il potenziale per un disastroso aumento del potere fuori luogo esiste e persisterà. Dunque il potenziale, la potenziale minaccia dovuta appunto all'espandersi del potere del complesso militare industriale persisterà, disse Eisenhower, presidente degli Stati Uniti d'America e generale durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1961. Io racconto spesso, dico spesso, menziono spesso le principali fabbriche di armi del pianeta, che sono le prime cinque, tutte e cinque nordamericane: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman, e la sesta, la Bay System, che è britannica. Dico sempre che non è un caso che Stati Uniti d'America e Gran Bretagna siano i paesi che spingono maggiormente appunto sull'invio di armi a Kiev, anche perché ne hanno un diretto vantaggio questi colossi bellici. Wall Street Journal, pezzo riportato dal Fatto, il 64% dei denari stanziati da Washington torna all'industria della difesa americana. Dunque i denari che escono chiaramente dalle tasse dei cittadini nordamericani o europei finiscono, 64%, quindi tantissimi, finiscono direttamente appunto nelle casse delle principali fabbriche di armi del paese, il complesso militare industriale e finanziario, aggiungo io. Mi sono segnato i principali investitori istituzionali ad oggi delle prime quattro fabbriche di armi al mondo. Partiamo dalla Lockheed Martin. State Street Corporation, fondo di investimento al 15,14% di azioni. Vanguard Group, fondo di investimento all'8,99%. BlackRock, il fondo di investimento più grande del pianeta, che tra l'altro investe un terzo dei suoi, diciamo, fa affari per un terzo appunto del suo volume generale in Europa. Quindi pensate l'influenza che ha BlackRock, un fondo di investimento americano, credo la sede principale sia Manhattan, addirittura appunto nel vecchio continente, al 7,74% delle azioni. Poi c'è Charles Schwab Investment Management e Morgan Stanley e altre banche d'affari. Dunque fondi di investimento finanziari e banche d'affari. BlackRock gestisce un patrimonio da 9.000 miliardi di dollari, più del prodotto interno lordo di Germania, Francia e Italia, che sono i tre paesi fondatori, le economie più importanti dell'Unione Europea. La Lockheed Martin produce gli F-35, che sono caccia bombardieri di quinta generazione, dal costo senza armamenti che va dai 78 agli 80 milioni di dollari al pezzo. Gli F-35 utilizzati anche in questo momento da Israele per rendere Gaza una nuova Hiroshima, per disintegrare Gaza, per fare strage di civili. Tra l'altro, lo ricordo, nel luglio dell'anno scorso, quindi esattamente quasi un anno fa, le forze armate israeliane, il governo israeliano ha ordinato nuovi 25 cacciabombardieri F-35. Parliamo di una commessa da quasi 3 miliardi di dollari. 3 miliardi di dollari per un paese come Israele, un paese piccolo, tra l'altro non molto abitato. La Lockheed Martin appunto è i principali azionisti della Lockheed Martin, la prima fabbrica al mondo di armi sono questi che appunto vi ho appena menzionato. La Lockheed Martin produce gli F-35, produce anche i famosi missili ATACMS, che sono stati appena, diciamo che stati appena garantiti all'Ucraina appunto per colpire, dicono adesso, si inizia in questo modo, soltanto siti militari, per colpire la Russia in territorio russo, un paese che ha 6.000 testate nucleari e che dice occhio, poi sono, per loro sono minacce, occhio gli Stati Uniti d'America, non commettete errori che possono essere fatali per tutti quanti, perché è evidente, no? Già sappiamo che qualora dovessero essere colpiti determinati siti russi in un momento in cui occorre il negoziato, la Russia risponderà, tant'è che i paesi che stanno oggi soffiando sul fuoco di questo potenziale terzo conflitto mondiale già ipotizzano, già stanno analizzando quale reazione adottare, quali misure adottare ad un'eventuale reazione russa qualora uno di questi missili dovesse colpire un sito militare o non militare direttamente in territorio russo. Gli ATACMS sono appunto missili, credo la gittata massima sia 300 km, prodotti da Lockheed Martin, e con il costo unitario ognuno di questi missili costa $1 milione. Gli HIMARS, che avrebbero dovuto cambiare le sorti del conflitto, sono un altro sistema d'arma prodotto da Lockheed Martin. Gli Stati Uniti mandano i missili HIMARS. Come cambia la guerra? Scrisse il giornale il 2 giugno del 2022. Nel 2022, la narrazione bellicista, bombardarci con queste informazioni. E il costo di ogni sistema, appunto HIMARS, che sono dei lanciarazzi, è di $5 milioni l'uno. I famosi Javelin, che sono prodotti dalla Lockheed Martin insieme alla Raytheon Technologies, che a detta della stampa l'11 marzo 2022 avrebbero dovuto appunto cambiare la guerra. Cos'è il razzo anticarro Javelin e perché sta cambiando la guerra? La stampa, 11 marzo 2022, hanno il costo, ognuno sono dei lanciarazzi, no? Che porta singolarmente un soldato, missili, diciamo, sistema anticarro. Ognuno di questi appunto lanciarazzi ha il costo di $256.000. Pensate i denari provenienti dalle tasse dei cittadini europei e nordamericani che finiscono appunto nelle casse di queste grandi fabbriche di armi. Passiamo alla Raytheon Technologies, la seconda industria bellica più grande del pianeta. I principali azionisti sono i seguenti: State Street Corporation, 8,85% delle azioni, Vanguard Group, sempre fondi di investimento, 8,71%, e BlackRock, 7,59%. Poi ci sono banche d'affari, sempre americane, Morgan Stanley, JP Morgan, che hanno meno azioni. Raytheon Technologies produce anche il sistema Patriot, che è stato inviato tra l'altro per proteggersi, in questo caso sono dei sistemi antimissili. Sono stati inviati a Kiev, mi sono preso il costo unitario, ecco qua, la fonte ANSA. Il costo dei Patriot si aggira sul miliardo di dollari, a batteria, diciamo così, 400 milioni per il sistema e quasi 700 per i missili. E questa è la spina del fianco del sistema dal punto di vista economico, come dire, costa troppo. Ma che gliene frega ai produttori che costa troppo? Tanto i soldi ci rimettiamo noi, cittadini europei e nordamericani. La Raytheon Technologies produce anche i Javelin, come vi ho detto poc'anzi, e anche i missili Tomahawk, che sono quelli che già sta chiedendo Zelensky. Non mi bastano questi diciamo a media gettata, servono quelli a lunga gettata, perché vuole colpire più in profondità. Che sono anche i missili con i quali le forze armate britanniche e statunitensi stanno colpendo lo Yemen per colpire gli Houthi, che sono gli unici che stanno facendo davvero qualcosa per mettere fine al massacro di palestinesi. Sapete, io ricordo i dati apocalittici ogni giorno. I missili Tomahawk, il costo unitario è $1,87 milioni. Passiamo alla Boeing, perché la Boeing, oltre a produrre aerei che sono utilizzati per i civili, il trasporto dei civili, produce appunto armamenti. Penso sia la terza in questo momento fabbrica di armi al mondo. Produce gli Apache, che sono quegli elicotteri d'assalto. Il costo unitario di un elicottero d'assalto Apache è $18 milioni. Sono anche quegli elicotteri con i quali Israele ha fatto strage di giornalisti libanesi al sud del Libano, all'inizio appunto della carneficina di Gaza, e non solo di Gaza. E tra l'altro Reporter Senza Frontiere ha denunciato presso la Corte Penale Internazionale Israele per aver appunto colpito deliberatamente i giornalisti, appunto colpiscono i giornalisti per non farci avere determinate informazioni. Pensate l'importanza dell'informazione. Ecco, vennero colpiti grazie ad un elicottero Apache prodotto dalla Boeing e utilizzato chiaramente da vari eserciti, tra quali l'esercito israeliano. I principali azionisti istituzionali della Boeing sono Vanguard Group, BlackRock, Newport Trust Company, State Street Corporation, poi c'è anche Morgan Stanley. Vanguard Group ha l'8,10% delle azioni, BlackRock il 6% delle azioni, Newport Trust Company, sempre fondi di investimento finanziari. Il complesso militare, industriale e finanziario. Già Eisenhower diceva nel 61, occhio, che fabbriche di armi, Pentagono, servizi segreti, tutti coloro che, come dire, lucrano grazie a determinate politiche, grazie alla guerra o alle guerre durature, hanno già una importanza enorme, un'influenza eccessiva che può mettere in pericolo la stessa politica. In questi anni si è aggiunto questo potere mastodontico, appunto il sistema, il capitalismo finanziario. La Boeing, oltre agli Apache, produce anche gli F-15 McDonnell Douglas, Eagle, dal costo unitario, sono dei cacciabombardieri, di 43 milioni di dollari l'uno. Li produceva prima appunto la McDonnell Douglas, ma dal 1997 la Boeing si è comprata appunto questa fabbrica di armi, soprattutto aerei. E gli F-15 sono, li utilizza anche l'aeronautica israeliana per bombardare Gaza, perché Israele produce moltissimi armamenti, fucili d'assalto, munizioni, carri armati, ma gli aerei che utilizza maggiormente, gli elicotteri che utilizza maggiormente per distruggere Gaza, per fare strage di civili palestinesi volontarie, stragi volontari, sono per lo più aerei e elicotteri prodotti appunto dalle fabbriche americane. Le guerre devono durare il più possibile, altrimenti come entrano questi denari all'interno delle casse di questi enormi colossi bellici? Arriviamo alla General Dynamics. I principali investitori istituzionali sono la Longview Asset Management, Vanguard Group, Newport Trust Company, BlackRock, Wellington Management Group e State Street Corporation. Poi c'è anche la JP Morgan. Quindi parliamo sempre di fondi di investimento e banche d'affari che detengono importanti pacchetti di azioni di queste fabbriche di armi. Per intenderci, la General Dynamics produce gli F-16 Fighting Falcon, costo unitario 27 milioni di dollari in più. Chiaramente ci vanno messi i missili, le munizioni e tutto quanto. Parliamo del costo base, chiavi in mano, 27 milioni di dollari al pezzo, utilizzato anche dalle forze armate israeliane. E poi produce anche i carri armati Abrams, sono stati colpiti e distrutti durante appunto la controffensiva ucraina, e li produce e li ha utilizzati appunto l'esercito ucraino, li ha inviati chiaramente il governo americano. Ognuno di questi carri armati costa 9 milioni di dollari, denari che escono, ripeto, dalle casse dello Stato, dunque provengono dalle tasse dei cittadini nordamericani. Possiamo parlare del debito pubblico, di tutto un altro, tante altre questioni, ma escono dalle casse appunto dello Stato e finiscono nelle casse di queste fabbriche di armi private, proprietà in parte di questi fondi di investimento e banche d'affari americane. E la General Dynamics, vi dicevo, produce anche gli F-16 Fighting Falcon, altri aerei con i quali appunto, ve l'ho detto, Israele sta mettendo a ferro fuoco Gaza. Vi ho dato queste informazioni rispetto al costo, rispetto allo strapotere di questi colossi, perché io sono sempre più preoccupato, perché almeno a breve si voterà. Non date retta ad una serie di dichiarazioni fatte anche da coloro che hanno votato per l'invio di armi in Ucraina più volte. Adesso cercano, partiti politici italiani cercano un pochino di smarcarsi, di buttarla in caciara, di rendere più torbide le acque, confondere i cittadini. Tra l'altro, per me la maggior parte dei cittadini italiani non andrà al voto, e comprendo anche, purtroppo comprendo anche questa dinamica, perché sono stati presi in giro in ogni modo. Volevo soltanto insistere sulle ragioni per le quali io sono particolarmente preoccupato, perché la politica non ha più primato, non ha più primato, contano di più, molto di più dei ministri, dei sottosegretari, addirittura dei premier, contano di più gli amministratori delegati di questi colossi. E ripeto, ve l'ho letta le dichiarazioni di Eisenhower del 61, che metteva in guardia nel 61 la pubblica opinione americana sull'eccessiva influenza di questo complesso militare industriale, al quale si è aggiunto in questi anni, negli ultimi 15 anni, in maniera spropositata, un nuovo potere più mastodontico e più tentacolare, perché poi questi fondi di investimento magari hanno pacchetti di azioni di alcune fabbriche, possono dire: ah, tu cambi la politica lì, allora io tolgo quel finanziamento lì, con un click non do più, non compro più, non finanzio più quella fabbrica, e ti crea un problema di ordine pubblico, di sociale, perché magari finiscono 1500 persone in mezzo alla strada, e tu, governo di un paese europeo, non puoi accettare questo rischio magari a pochi giorni dalle elezioni o in America a poche settimane dalle presidenziali, questo tipo di ricatto che io, colosso finanziario, faccio qualora tu dovessi cambiare le politiche in Ucraina o a Gaza, qualora tu dovessi lavorare maggiormente sulla pace. Questo è il concetto. Gian Roberto Casaleggio, che è stato per me un secondo padre, diceva sempre, sosteneva sempre che l'unico modo per contrastare questo strapotere che non ha nulla più a che fare con la politica, con le elezioni, con i parlamenti contano, anche il Parlamento europeo conta, lo stiamo per eleggere, l'organo, l'unico organo democratico, quello che conta meno di fatto all'interno appunto delle istituzioni europee, con l'unico modo per contrastare questo strapotere di gruppi di potere che nulla hanno a che vedere con la democrazia, appunto la democrazia diretta, non ce n'è un'altra, perché hanno una capacità di lobby, diciamo, parliamo, no, nelle migliori delle ipotesi di lobby, nelle peggiori non sappiamo cosa, anche perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questo anno, anche quello che è capitato negli ultimi decenni a persone che si sono messe di traverso rispetto a questo potere. Comunque, nelle migliori delle ipotesi hanno un potere di lobby tale che insomma l'unico modo per contrastarlo è aumentare gli strumenti di democrazia diretta, non ce n'è un altro, cioè garantire ai cittadini che non possono essere corrotti o influenzati, corrotti, influenzati, 60 milioni di italiani per intenderci, invece possono essere influenzati un numero minore di politici in un certo senso, e con l'unico modo appunto aumentare, diceva già Roberto Casaleggio, il potere degli strumenti di democrazia diretta, no? Aumentare il potere decisionale da parte dei cittadini, non c'era un altro. E chiaramente questo potere decisionale potrebbe essere aumentato, dovrebbe, come dire, si dovrebbe lavorare in tal senso grazie ad un sistema di informazione di un certo tipo, no? Capaci di rendere sempre di più autonomi e indipendenti, mentalmente non influenzabili da un sistema, anche in questo caso mediatico, che è eticamente corrotto, i cittadini. Il problema è che vedete qual è il sistema informativo, anche per questo lavoriamo su questi canali, anche per questo io cerco di fornirvi tutta una serie di informazioni perché sono sinceramente sempre più spaventato rispetto appunto a quel che potrebbe accadere in Ucraina, in Europa, sempre più spaventato. Perché l'escalation è dietro l'angolo, una mossa sbagliata ed è la catastrofe definitiva. Già viviamo in una catastrofe totale, la catastrofe definitiva. E io vedo che la maggior parte dei leader, salvo qualche eccezione, ma ripeto, si è in campagna elettorale, la stragrande maggioranza dei leader europei soprattutto, è un suicidio assoluto, non stanno mai, non pronunciano mai la parola pace, negoziato, accordo, compromesso e compagnia cantante. No, buttano benzina sul fuoco. Ancora una volta dimenticando la realtà, che la Russia non si ferma, cioè qualora dovesse essere attaccata risponderà, questo lo sappiamo, non sappiamo come, non sappiamo quando, non sappiamo in che modo, ma la situazione è sempre più grave, scherzano con il fuoco perché per me in primis perché non ci sono politici all'altezza e poi ve l'ho cercato insomma di dimostrare dandovi tutta una serie di informazioni su questo complesso militare, industriale e finanziario, perché la politica è sempre, sempre, sempre più debole, non decide più nulla, le principali decisioni non vengono prese all'interno appunto dei parlamenti, né del Parlamento europeo e né purtroppo dei parlamenti nazionali. Spero di avervi fornito delle informazioni interessanti e buona giornata. Ciao a tutti.